State ascoltando SBS Italian.
E come anticipato siamo in collegamento in diretta con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
E allora cominciamo, come detto, con la questione della app, con le dichiarazioni del virologo numero uno Murphy, perché appunto ci sono cose da capire a proposito della diffusione di questa app e della mancanza di dati.
Sì, la app è stata scaricata da più di 4 milioni di persone e a detta delle autorità si tratta appunto di un risultato eccezionale. Il responsabile sanitario nazionale Brendan Murphy ha detto che un allentamento anche sostanziale delle restrizioni è possibile, però solo se la cittadinanza continuerà a scaricare l'applicazione per il tracciamento dei movimenti. Il problema però è che al momento la app non è effettivamente operativa al 100% e per due ragioni. La prima è che funziona per chi ha un telefono Android ma non per chi ha un iPhone, cioè funziona se hai, per chi ha, ha un iPhone solo se la app è aperta, quindi non funziona in background come invece succede per i telefoni Android. Ma il problema probabilmente più sostanziale è che per il momento i dati che l'applicazione sta raccogliendo non sono ancora disponibili alle autorità, e questo perché stati e territori devono ancora finalizzare le norme sulla privacy. Quindi secondo le ultime notizie l'app dovrebbe diventare operativa a tutti gli effetti o questa settimana o la prossima settimana. E quindi questo è lo stato attuale di come questa applicazione si sta diffondendo in Australia. Bisogna dire che le autorità hanno davvero accelerato i tempi per quanto riguarda la pubblicazione della app, e anche per questo motivo ci sono questi problemi che restano ancora un po' da risolvere. Il tracciamento dei movimenti è una delle tre condizioni che le autorità valuteranno per allentare le restrizioni. Adesso governi statali e quello federale si riuniranno venerdì per delineare le prossime mosse, e quindi le cose che valuteranno saranno la capacità di tracciare i movimenti, quindi il funzionamento dell'app, la possibilità di fare più test e poi la possibilità di aumentare la capacità per il settore sanitario, così da rispondere all'emergenza. Ecco, per il momento le autorità sono soddisfatte dei risultati per quanto riguarda il numero dei test e la disponibilità di posti letto in terapia intensiva, che sono stati un po' aumentati in tutta Australia. Resta appunto problematico la questione della app, e quindi questa dovrà essere risolta nei prossimi giorni.
Infatti sappiamo appunto, come tu hai anticipato, che venerdì ci sarà una riunione del cosiddetto National Cabinet, che sarebbero il primo ministro, i principali ministri federali e i principali leader statali, più naturalmente gli esperti sulla questione della sanità. Di alcune delle misure abbiamo già parlato. Che cosa prevedi che possa accadere venerdì? Perché parleremo in realtà più tardi con Carlo Fusi della questione della riapertura in Italia. Forse anche in questo caso ci potrebbero essere novità?
Penso che ci sarà un allentamento, Marco, ma sarà molto graduale, e comunque gli stati, così come è successo all'inizio, che un po' sono andati per conto loro, così credo che continueranno a fare anche dopo la riunione di venerdì. Ci sono opinioni diverse, soprattutto per quanto riguarda le scuole, e non credo che quanto accadrà venerdì potrà smuovere diversi stati. E oltretutto bisogna dire che sì, i risultati sono buoni da un po' tutta Australia, ma ci sono eccezioni. In Victoria, ad esempio, ci sono stati diversi nuovi casi perché si sono trovati dei focolai di infezioni negli ultimi giorni, come ad esempio un focolaio in un mattatoio e adesso anche ci sono di nuovo le discussioni sulle scuole.
Infatti proprio di questo parliamo adesso, perché insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, questa riunione di venerdì potrebbe essere problematica dopo l'attacco del ministro federale Dan Tehan al Victoria, in particolare al premier del Victoria Daniel Andrews, proprio sulla questione delle scuole. Una sfuriata che Tehan ha fatto nel corso di un programma della ABC e che chiaramente poi, vista diciamo la virulenza delle affermazioni, ha dovuto ritirare.
Sì, non è stata una buona giornata per il ministro federale dell'istruzione. Ricordiamo che insomma, da un lato abbiamo il governo federale che preme, preme gli stati perché riaprano le scuole, e tanto che la settimana scorsa ad esempio il governo federale aveva promesso 3 miliardi di dollari alle scuole indipendenti e cattoliche che avessero riaperto i battenti, solo per poi vedersi rifiutare l'offerta dai presidi. E il Victoria è stato finora lo stato che un po' tra tutti ha adottato le misure più drastiche per il contenimento del virus e che proprio sulle scuole non ne vuole sapere. E ieri Tehan ha proprio accusato il Victoria di star demolendo l'istruzione statale, ma soprattutto aveva poi rincarato la dose e accusato il premier Daniel Andrews di non essere un vero leader. Ecco, diciamo, l'attacco non è durato granché, perché appena un'ora dopo le dichiarazioni di Tehan il governo del Victoria ha poi annunciato la chiusura di una scuola primaria perché un insegnante è risultato positivo al virus. Si tratta di una scuola di Epping nel nord di Melbourne, e la ministra statale della sanità Jenny Mikakos ha detto che la scuola resterà chiusa adesso fino a mercoledì per dar modo alle autorità di disinfettare la struttura. Ecco, non ci sono grossi timori sulla possibilità che questo possa essere un nuovo focolaio di infezione, e questo soprattutto perché al momento in Victoria circa il 97% degli studenti sta comunque studiando da casa, quindi sono in pochi effettivamente a recarsi fisicamente nelle scuole. Però l'annuncio del governo del Victoria della chiusura di questa scuola ha poi convinto Tehan a fare retromarcia, e il ministro si è scusato con lo Stato ammettendo di aver esagerato nelle sue dichiarazioni. Però ecco, la questione delle scuole non si chiude qui, ed tornando alla riunione di venerdì, sarà uno dei temi caldi di questa riunione. Il governo federale vuole che il Victoria segua l'esempio di New South Wales e Queensland, che hanno intenzione di far tornare gli studenti sui banchi nelle prossime settimane. E di nuovo, ecco, in generale possiamo assistere a questa tensione tra un governo federale che è preoccupato di tenere in piedi l'economia da un lato, e poi abbiamo quelli statali dall'altro, che invece sono preoccupati delle conseguenze per il sistema sanitario di una possibile ripresa dei contagi.
Quindi abbiamo parlato dei principali stati, ci sono anche in questo caso misure molto diverse, sappiamo, l'abbiamo anche detto in passato, l'Australia è un paese federale, quindi la competenza in particolare per l'istruzione, ma anche per la sanità, è degli stati. Altrove le cose come stanno andando?
Beh, abbiamo accennato al New South Wales, anche lì è stata chiusa una scuola dopo che uno studente è risultato positivo. Si tratta di una scuola pubblica di Warragamba, ma dal prossimo fine settimana, ecco, la notizia positiva è che ci sarà un allentamento, ad esempio gli agenti immobiliari potranno riprendere le loro normali attività, e il governo sta anche sperimentando un test rapido per il virus che può essere condotto in soli 60 minuti. Notizie positive anche dal South Australia, che per 11 giorni consecutivi non ha fatto registrare nuovi casi, e le restrizioni agli spostamenti all'interno dello Stato potrebbero essere rimosse adesso nei prossimi giorni. E come sappiamo Queensland, Western Australia e territorio del Nord hanno già rilassato queste restrizioni negli ultimi giorni.
Parliamo adesso di quella che potremmo definire politica spiccia, ovvero Angus Taylor, ministro delle risorse. Insomma, sappiamo che è stato nell'occhio del ciclone per aver pubblicato notizie che poi si sono rivelate non aderenti alla realtà sulle spese del comune di Sydney, naturalmente spese gestite da Clover Moore, avversaria politica della coalizione. Adesso che cosa è successo?
Sì, questa storia ormai si trascina da diversi mesi. Taylor ha accusato di aver usato un documento contraffatto del comune di Sydney per accusare il sindaco Clover Moore di spese folli, e il ministro non ha mai spiegato da dove venisse questo documento. Però adesso la polizia del New South Wales ha chiarito che il documento in questione non è stato scaricato dal sito del comune, il che significa che la polizia ha confermato di fatto che il documento non è mai stato disponibile sul sito del comune e che pertanto quella usata da Taylor era una versione contraffatta. Adesso il ministro ha cercato di fare chiarezza, ha fatto una mezza marcia indietro e ha detto di aver semplicemente acceduto al documento sul sito del comune e di non averlo scaricato. Ecco, insomma, Taylor sta cercando di salvarsi la pelle, però certi legalismi, diciamo, non servono a granché. Non appena il Parlamento tornerà a riunirsi, aspettiamoci un attacco frontale da parte dei laburisti su questo tema, perché Taylor si trova in una posizione debole e al momento l'unica cosa che probabilmente lo salva è il fatto, è la crisi in corso, che ovviamente distrae tutta la popolazione da questi temi che, come dici tu Marco, sono un po' di politica spiccia.
E a proposito invece del Parlamento e della riapertura, ci potrebbe essere, anzi ci sarà di sicuro un'elezione suppletiva nel seggio di Eden Monaro, che è considerato un seggio bellwether, ovvero chi vince lì in genere vince le elezioni, in genere, non sempre, perché Mike Kelly, il parlamentare laburista che detiene quel seggio, si dimette per motivi di salute.
Sì, Kelly alla fine purtroppo ha dovuto annunciare a malincuore le sue dimissioni e per rimpiazzarlo i laburisti sarebbero orientati a candidare il sindaco di Bega Valley, Christy McBain, ma l'aspetto interessante è che anche il leader dei nazionali del New South Wales, che è anche vice premier, John Barillaro, starebbe valutando una sua candidatura. Ecco, Barillaro è nella migliore tradizione dei nazionali, è un po' un cane sciolto, e un'eventuale sua candidatura sarebbe sicuramente da seguire con attenzione. Ecco, Scott Morrison ha già messo un po' le mani avanti, ha detto che sarebbe eccezionale vincere il seggio. Ricordiamo che infatti tradizionalmente è davvero difficile per un governo in carica conquistare un seggio a elezioni suppletive. Però l'attuale popolarità di Morrison può magari far sperare la coalizione. Eden Monaro, come hai appena detto tu, è un seggio che storicamente si è sempre giocato per una manciata di voti, ed in passato è stato un po' questo bellwether seat, cioè chi lo vince di solito vinceva anche le elezioni, però ecco, negli ultimi anni questa tradizione si è un po' venuta a perdere, infatti adesso attualmente è in mano ai laburisti.
Paul Scutti, grazie per tutto quello che ci hai detto questa mattina. Sicuramente ci risentiremo molto presto nei prossimi giorni.
Buona giornata.
E abbiamo parlato con il nostro esperto di politica federale Paul Scutti. Intanto siamo arrivati alle 8:30, quindi ci prendiamo una breve pausa e poi andremo in Italia per vedere come il governo sta gestendo la pandemia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.